Iniziamo e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e allora, continuiamo il nostro Vangelo di Matteo. La volta scorsa, se non sbaglio, avevo cominciato il capitolo 3 ed eravamo venuti a contatto di Giovanni il Battista. Non avevo finito di leggere la prima scena. Vedete, il capitolo 3 è composto anche dalle vostre Bibbie, vedete, da due scene. La scena di presentazione di Giovanni, del suo ministero e di un parte del suo messaggio, e poi il battesimo di Gesù. Quindi concludo un po' il discorso su Giovanni che avevo iniziato la volta scorsa, e poi ci fermiamo sul battesimo. Vediamo se ci sarà tempo anche per fermarci sul capitolo 4, sulle tentazioni di Gesù. Allora, dicevo di Giovanni la volta scorsa, Giovanni il Battizzatore, Battista non è il suo cognome o non è il secondo nome, no? Ma appunto il suo ministero, che poi aveva questo rito del battesimo, che, come dicevo la volta scorsa, è pienamente ebraico. Giovanni, cioè il rito di immersione, no, per la purificazione, si immergevano completamente, cioè laddove non era possibile immergersi completamente, si lavavano i piedi. In molte case, nelle case anche più povere, più modeste, dove non c'era la possibilità di avere delle grandi vasche, erano appunto i piedi che bastava lavare. E allora per quello Gesù lava i piedi. Ricordate che a Pietro, no, che dice, ma anche le mani, il capo, dice, guarda, lavando i piedi hai fatto il bagno, no, e sei tutto mondo. E allora Giovanni lo rielabora e diventa un segno importante in questo cammino che propone ai suoi fratelli nel popolo, cioè un cammino di ritorno, perché il Signore viene, il Signore sta venendo. E allora questo cammino di ritorno, che poi si concretizzava, si simboleggiava in maniera forte in questo rito, no? Cioè, non so se la volta scorsa avevo già accennato qualcosa proprio del significato del rito del battesimo, no? Cioè l'immersione. Attenzione, mentre gli altri riti di purificazione si facevano da soli, cioè una persona entrava e usciva, qui è lui che immerge, è lui che immerge. Cioè, anche per dire, c'è un altro che ti immerge e ti fa uscire, non ti salvi da solo, c'è qualcun altro che viene nella tua morte e ti tira fuori. E questo gesto, cioè, non come tutti sappiamo, quando tu ti immergi, e dipendendo dalle nostre capacità polmonari, del tempo riesci a star sotto, no? Ma poi se ci rimani sotto, crepi. E allora è come sotto il peccato. Quelle situazioni di ambiguità, di morte, nelle quali tante volte ci rimaniamo e continuiamo a vivere. Soltanto che se ci rimani sempre, per sempre, ti porta alla morte. Allora bisogna uscirne. Ecco, qualcuno che ti fa uscire, qualcuno che ti immerge e qualcuno che ti tira fuori, no? Cioè ti immerge perché ti fa sentire che sei nella morte, e allo stesso tempo poi ti permette di uscire alla vita. E allora vedevamo, cioè, che molti accorrevano a lui, si facevano battezzare. Giovanni doveva essere una persona, prima di tutto, che aveva una parola forte, affascinante. Sono stato in questo weekend presso una comunità missionaria e ho incontrato soprattutto i laici attorno a questa comunità, che cooperano in qualche modo, no? Allora naturalmente si parlava in un contesto più missionario, il discorso ma verso gli altri, la testimonianza, no? E io cercavo anche di dire che sì, la testimonianza, ma c'è anche un'attrazione, che dobbiamo chiederci anche questo, no? Cioè se, parlando per esempio, si parlava prima, no, di questo prossimo sinodo dei giovani che si farà, no? I giovani che non frequentano più le chiese, ci si dovrebbe domandare, al di là dei nostri insuccessi pastorali, se non frequentano le chiese perché le chiese non sono luoghi di vita, adesso lo dico in maniera, o di vita attraente, lo dico in maniera tranchant, ma se le nostre comunità cristiane presentano un'umanità che attira, al di là delle preghiere, delle cose, dell'attività, ma il tipo di umanità che si respira incontrandoci, parla di qualcosa. E allora Giovanni era, no, un uomo la cui parola, la cui vita scuoteva, per cui tanti andavano da lui, no? E la sua parola era forte, no? Cioè la maniera dei profeti, ecco, no, non faceva sconti, no? Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi abbiamo Abramo per padre, ecco, no? Noi appunto, dicevo la volta scorsa, l'abbiamo un po' messo da parte Giovanni Battista, anche se Giovanni Battista è uno dei pochi che, di cui festeggiamo, no, abbiamo due feste, no? La natività e la morte, no? E uno dei pochi, Paolo, credo che anche Paolo lo festeggiamo in due volte, no? E la conversione, no? E no, lasciamo stare Maria, che non naturalmente di un altro livello, ma fra i santi, eppure Giovanni Battista. Poi anche queste cose, razze di vipere, no? Uno che c'è, no, dice Antico Testamento, no, perché naturalmente il rischio è tante volte che i cristiani siano più attirati dai Gesù con i boccoli, lo so che è un po' di invidia in quelle immagini, sapete, di questo Gesù con i capelli, no, pettinati, molto, con lo sguardo molto dolce, no, con ecco questa luce, eccetera, no, molte volte attraggono questi, no? E intanto bisogna vedere poi Gesù cosa dice nei Vangeli, e alcune volte non è così dolce, ma al di là di questo, anche Giovanni, come sarà anche Gesù, cioè narra un Dio appassionato alla vita degli uomini e che non si rassegna alle nostre vie di morte. Queste sono le parole profetiche, no? Dei profeti, che ci gridano di tutto, perché dicono un Dio che ci ama e che fra l'altro più di gridare non può. La prima lettura di ieri, della messa di ieri, che era di Isaia, ricordate, no? Il digiuno, che eccetera, quel brano fa parte del capitolo 58, che comincia con Dio che dice al profeta: grida squarciagola, non avere riguardo. L'hanno tagliato, non ce l'hanno fatto leggere, no, questa parte qui. Ma è forte. Dio dice, va. Grida squarciagola. Allora, ma questo perché è Dio che più di parlare non fa, non può fare. Non può fare. Però, no, perde la voce per avvertirci, no? E sperare che ci rendiamo conto delle nostre vie di male e possiamo cambiare. E allora, ecco, no, vedete, abbiamo Abramo per padre, no? Questa presunzione che, dato che si è figli di cattolici, che si è fatto, cioè che si viene, si è fatto il battesimo, sono stati battezzati, cioè in qualche modo siamo dentro, no? Siamo dentro. E la presunzione di Israele è della presunzione della Chiesa. E no, e c'è una vita che parla, no? Ci sono le opere che parla, perché appunto dice: Io vi dico da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Vedete, è un'immagine forte ed è un'immagine che in qualche modo parla di una condanna. Dice in qualche modo una condanna per la paglia che sarà bruciata, no? Cioè, quasi a dire, vedete, Giovanni prepara quello che sta venendo, ma anche lui è uno di noi, come dire, non riesce a credere che si può andare oltre una condanna. Non si riesce a credere che, cioè, come dire, la nostra vita, i nostri fallimenti, le cose che vediamo, le ingiustizie, eccetera, ci fanno dire, ci sarà una condanna. Ci sarà una condanna. O alcune volte ci sembra di poter dire, cioè di poter dire soltanto constatare che non c'è speranza su alcune situazioni, no? Il vecchio custode, non è vecchio che c'è la mia età, ma quello che era il custode di Terra Santa, padre Tiziaballa, che adesso è vescovo, no? Sapete, che forse tornerà di nuovo anche a Bari. E una volta incontrandolo ancora con un gruppo in Terra Santa, e allora qualcuno diceva sempre: no, ma che speranza c'è? E lui diceva, vedendo la situazione adesso, non c'è nessuna speranza. Non c'è nessuna speranza perché la maggioranza degli israeliani nelle scuole fa passare ai bambini che ogni arabo è un terrorista che vuole distruggerci. E la maggioranza delle scuole palestinesi fa passare ai bambini che ogni ebreo è uno che ci ha rubato la terra, la nostra terra, ed è quindi da cacciare. E allora lui dice, leggendo così, non c'è speranza. Poi aggiungeva, io credo in Cristo e la mia speranza è Gesù. Però teneva insieme, no? Vedete, Giovanni è ancora qui. Come noi, no, deve incontrare quel Cristo che ci fa sperare contro ogni speranza, no? Che ci fa in qualche modo sperare che la morte, che noi sperimentiamo come signora della nostra vita, perché alla fine vince lei, perché alla fine è l'ultima parola. Soltanto in Gesù noi osiamo sperare e dire che no, non è così. E allora, infatti, è subito dopo, immediatamente, che Matteo ci presenta appunto Gesù. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Allora vedete, ci sarà un giudizio, dice Giovanni, ed ecco il giudice. Ecco il giudice. Però questo giudice è strano perché non si presenta da giudice, cioè non si mette al posto del giudice, no? Nel senso che si presenta in questo contesto in cui tanta gente andava da Giovanni. E tanta gente, quindi andavano quelli che venivano toccati dalla parola di Giovanni e che dicevano: è vero, io sono nella morte, o i miei fallimenti, o i miei casini, quelli che ho combinato, eccetera, e allo stesso tempo, ecco, no? Giovanni, la sua parola, l'invito a prepararsi, a provare a cambiare vita, era no, il desiderio per cui frequentava Giovanni. C'erano anche quelli che, naturalmente, appunto, religiosi, che ci provavano, per dire, non si sa mai, no, non ci credo tanto, però vediamo, frequentiamo, no, quelli con cui Giovanni si scaglia, e allora no, c'è varia gente, gente piuttosto, che in qualche modo, voglio dire, stando lì da Giovanni, diceva: io dei casini ce li ho, non sono tutto a posto, no? Cioè, sapete, in certi contesti uno dice: caspita, ma c'è anche quello, no? C'è quello lì, no? Che ci può a volte sorprendere, no? Che c'è quello lì, non me l'aspettavo proprio. E c'è Giovanni che immerge e fa uscire, no, il battesimo. La cosa particolare è che Gesù si presenta mettendosi in fila con chi doveva farsi battezzare. Che uno dice: Signore, se tu sei colui che sta, Gesù, se tu sei colui che sta presentando il volto di Dio, se tu sei il giudice, non è in fila con i disgraziati e coi peccatori che ti devi mettere. No, tu non hai peccato, tu devi metterti, no? Al posto del giudice, a dire: tu, peccatore, io ti immergo e ti faccio uscire. Notate, tutti i Vangeli ci dicono che il primo atto con cui Gesù comincia il suo ministero è mettersi in fila con questa gente, nel contesto di Giovanni Battista. Guardate, è importante, eh? Importante perché è il primo momento in cui Gesù dice qualcosa, e lo dice attraverso un segno, no? Sappiamo che i segni sono messaggi, no? E come dire, quando qualcuno comincia, il primo segno è già, infatti c'è, normalmente c'è un'introduzione, no? Uno si presenta e dice: questo voglio fare, e Gesù dice: questo voglio fare, cioè mettermi accanto alle persone nei loro Egitti. Ricordate che nel capitolo 2 lui va in Egitto, viene portato in Egitto, cioè è come dire, se l'Egitto è la terra d'oppressione, e che poi l'Egitto è il nostro cuore, dove dominano i vari faraoni, poi ce n'è uno essenzialmente, cambia volto a volte, ma la terra della schiavitù è il nostro cuore. E allora, come dire, Gesù, la prima parola che narra è dire: sono con te, sono con te. Tempo fa, anni fa, e mi è rimasto nel cuore, per cui ogni tanto lo riprendo, un gesuita che per me è stato una figura di riferimento, e così parlando mi raccontava di una sua amica che gli aveva scritto dicendo che aveva deciso di abortire, e lui gli aveva risposto scrivendo dicendo: guarda, io non sono d'accordo con la tua scelta, ma io sono tuo amico e ti rimango amico. Allora mi piaceva perché dice qualcosa, no? Con tutta la fragilità della nostra esperienza umana, ma dice qualcosa di questo Dio che la prima cosa è: sono con te. La prima cosa che viene a dirci è: sono con te. Sarebbe bello se questo fosse espresso dalla comunità cristiana, no? Al nostro mondo. Due volte, tante volte la comunità cristiana al nostro mondo è col dito puntato, no? Tutti i mali del nostro mondo, tutte le situazioni di peccato, tutte, no? E per cui giustamente quelli dicono: senti, lasciaci in pace, lasciateci vivere, perché voi cattolici che ci rompete sempre le scatole, no? È un altro approccio, no? È l'approccio di uno che si confonde. Avete sentito parlare tutti quanti di Don Milani, certamente. E non, non mi ricordo in quale libro, perché questo stiamo parlando di 30 anni fa, quando avevo letto un po' libri su di lui, i suoi libri, eccetera, ma ricordo benissimo che c'era qualcuno che aveva scritto su di lui che raccontava che Don Milani voleva, desiderava, ma era un pio desiderio naturalmente, di scrivere, di fare un libro, un film su Gesù. Naturalmente non l'ha mai potuto fare, però ha scritto la sceneggiatura di alcune scene. E allora ha scritto la sceneggiatura della scena del battesimo. E lui diceva, una nota che metteva, è che la telecamera avrebbe cominciato la scena inquadrando questa gente che andava da Giovanni Battista, no, a farsi battezzare, e la nota che aveva messo era: non si doveva sapere chi fosse Gesù. È interessante questa nota, no? Perché noi normalmente, quando c'è un nuovo film su Gesù, c'è tutto il battage pubblicitario, no? Cioè comincia mesi prima, dove c'è l'attore americano in genere che fa Gesù e che dice che aver fatto questo film gli ha cambiato la vita. No, dura il tempo del film normalmente, no? Cioè, però sempre che è stata un'esperienza, cioè, lo intervistano di qua di là, per cui noi conosciamo il volto, no, sappiamo chi è, e quando vediamo il film siamo portati a tralasciare quei volti che magari prima, no, vengono inquadrati, per aspettare lui. Allora è interessante questa cosa in Don Milani, no? Cioè di dire, no, un momento, c'è un'umanità in cui lui comincia confondendosi, facendosi uno di noi, mettendosi in fila con noi. E vedete, però Giovanni voleva impedirglielo, questa cosa del volerlo impedirglielo, qui lo stesso verbo che i discepoli, ricordate l'episodio in cui i bambini si avvicinavano a Gesù e i discepoli volevano impedirglielo? La stessa cosa, quasi come dire, vedete, qui Giovanni, lì i discepoli, c'è un amore eccessivo. Cioè l'amore di Dio che si avvicina a noi, non riusciamo ad accettarlo immediatamente. Diciamo no, non va. Pensate anche nei nostri confronti alcune volte stesse, no? Cioè, come dire, noi sappiamo che spesso noi siamo i nostri peggiori giudici. A volte abbiamo persone altre che ci giudicano, no? Che ci guardano sempre, non so se le mogli i mariti o i mariti le mogli, ma e a volte anche fra fratelli, sorelle, no? Eccetera, ci giudichiamo. E però molte volte siamo noi i nostri peggiori giudici. E per cui a volte, no, proprio perché ci giudichiamo, ci condanniamo, diciamo di non meritare, no, un amore così grande di Dio. No. A volte pensate anche in quelle frasi un po' così che ho sentito dire, no? Come dire, è un periodo che non vado a messa, non sto bene, sto incasinato, no, ma quando riuscirò a mettere, allora riprenderò un rapporto con Dio, no? Cioè quasi come dire, quando sarò un po' all'altezza, no? Di poter, quasi da pari a pari non lo posso dire, però posso accampare alcune cose di giustizia, no? Perché non sono così male. E allora ecco, sempre in questa, per cui Giovanni voleva impedirlo dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Vedete, è la giustizia di Dio. La giustizia di Dio è la salvezza degli uomini. La giustizia di Dio non è per la condanna, ma l'abbiamo già visto per Giuseppe, ricordate? Giuseppe che di fronte a quella situazione in cui secondo la legge avrebbe dovuto, no, denunciare pubblicamente Maria, e invece non lo fa, cerca vie diverse per salvare Maria, anche impossibili, e la scrittura dice, il Vangelo dice, era un uomo giusto. paradossalmente, ingiusto per la legge di Dio, ma in realtà giusto per la legge di Dio, perché la legge di Dio non è, come dire, va colto il senso ultimo. La legge di Dio va colto il senso ultimo delle parole, non è l'applicazione, no, come i legalisti di ogni tempo, no, e anche quelli che abbiamo oggi, no, così, della lettera, ma cogliere il senso, che in ogni caso punta alla vita, in ogni caso punta alla vita. Pensate, vi dicevo prima della Spagna di Sant'Ignazio di Loyola, adesso lo riprendo con Sant'Ignazio, per una cosa, negli esercizi spirituali c'è un presupponendum. Gli esercizi spirituali sono l'esperienza di Sant'Ignazio, che poi i gesuiti, e non solo, ma propongono, e c'è un presupponendum per chi dà gli esercizi e per chi li fa, che ogni buon cristiano sia teso a tentare di salvare l'affermazione dell'altro più che condannarla. Interessante. E dice, e se immediatamente non si vede di come salvarla, cerchi di capire che cosa voleva dire anche con quelle parole sbagliate. Quindi è come dire, è una tensione che cerca il bene. Noi tante volte, anche nelle nostre relazioni, no, che sono a volte così faticose, uno dice una cosa e l'altro immediatamente dice, però tu lo stai dicendo, no, dice, ma io veramente, no, ma no. No? Le nostre relazioni, cioè, no, non c'è tensione al bene, la stanchezza, la tristezza, no? Fa sì che ogni cosa spesso che sentiamo è... E allora egli lo lasciò fare, e appena battezzato Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli. Vedete, appena immerso, no? Nella stessa acqua in cui tutti vengono immersi, nella stessa morte in cui tutti muoiono. Se l'acqua, no? In qualche modo ad essere sommersi, è quella morte che ci abita, lui viene a condividerla. E appena esce, come si sentì una voce, si aprirono i cieli. Si aprirono i cieli, ce l'avete anche, no, in nota non c'è, comunque Isaia, che c'è un passaggio in cui dice Isaia, se tu squarciassi i cieli e scendessi, nella visione ebraica il cielo è il luogo di Dio e la terra è data agli uomini, no? Allora, come dire, se i cieli si aprissero, ci fosse comunicazione, ricordate Giacobbe, il sogno di Giacobbe, questa scala che arrivava fino al cielo, no? E degli angeli che salivano e scendevano, no? Questa comunicazione. Allora finalmente c'è comunicazione tra Dio e gli uomini. In Gesù c'è comunicazione tra Dio e gli uomini. Vedete, noi cristiani non crediamo in Dio. Noi cristiani crediamo in Gesù, che ci va, narra un volto particolare di Dio. Nel senso che noi non crediamo in un Dio generico, ma ci sarà qualcuno, che come sapete poi è così, c'è sempre il rischio, no, di quella religiosità naturale, su cui gli atei giustamente ci attaccano, che l'uomo si fa. No, proprio perché viviamo in un mondo che non controlliamo e abbiamo bisogno di pensare che c'è qualcuno che lo controlla, e chi è? Dio. Perché ci ha fatti, perché lo controlla, no, eccetera, eccetera. Allora, questa religione naturale fa sì che io vengo a patti con questa idea di Dio che se me lo faccio amico mi controlla la mia vita, no? Per cui se gli do dei soldi ai suoi amici, che sarebbero i preti, e se no, loro mi danno le benedizioni, eccetera, io sono tranquillo, come dire, ho pagato la mia tangente al boss, non posso chiamarlo così perché si arrabbia poi mi manda il tumore, allora, no, questa è religione naturale, proiezione del cuore dell'uomo. Noi non crediamo in questo Dio. Noi crediamo nel Dio che Gesù ci narra. E attenzione, le cose poi sono miste, no? Cioè, nel senso, ci sono inquinamenti di una visione dell'altra, e questo, quello che la Chiesa ci ha, col Concilio Vaticano, ci ha indicato di riscoprire le Scritture, è proprio perché allora possiamo, attraverso le Scritture, Gesù, prima di tutto, non solo, ma prima di tutto, cominciare sempre più a conoscere, no, il vero volto di Dio che Gesù narra. Per cui vedete, questo Gesù che narra un Dio che prima di tutto si sporca con gli uomini, li incontra così come sono, si sporca con queste acque. Il Giordano non è che sia tanto sporco il Giordano, cioè è piccolo, cioè è tutto marrone. Però non solo per l'inquinamento che anche purtroppo c'è, ma per la sabbia, per la terra, no? Però certamente non è un bel vedere, cioè non rispetto ai nostri mari e ai nostri fiumi, non tutti, ma c'è. E allora lì Gesù si bagna nelle stesse acque, e questo fa dire, no, questo spirito di scendere come una colomba, cioè scoprire un Dio amico e venire sopra di Lui. Ecco, lo spirito che è la vita, no? Lui che è uno di noi, che viene in mezzo a noi, che squarcia i cieli e permette che questo spirito crei relazione. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Vedete, come se Dio dice, Dio Padre dice: così ti voglio, così mi narri, no? Così è il modo giusto. Mi piace ricordare quello che Enzo Bianchi, commentando questi brani del battesimo, tante volte dice, no? Cioè, vedete, Gesù comincia il ministero pubblico tra peccatori e muore tra due ladri. Cioè, quindi, come dire, tutto un arco di un'esistenza che appunto Gesù vive con questa umanità. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darò ordine a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Di nuovo il diavolo lo portò su un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Gli disse: tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene, Satana. Sta scritto: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco gli angeli gli si avvicinarono e lo servirono. Tutti i Vangeli ci narrano del battesimo di Gesù e immediatamente dopo il brano delle tentazioni. Sono collegati. Perché sono collegati? Perché Gesù nel battesimo cosa dice prima di tutto? La solidarietà del mistero di Dio agli uomini, di un Dio amico degli uomini. E la tentazione è proprio quella di dire: Dio e l'uomo non possono essere amici. Dio e l'uomo non possono essere amici. Cioè, nel senso che se sei dalla parte di Dio, sei contro l'uomo. Se sei dalla parte dell'uomo, sei contro Dio. E guardate che una certa religiosità, come dire, ha dato ragione a questo, no? Cioè, nel senso che una religiosità che diventa disumana, disumana. Gesù si incontrerà e si scontrerà con questi religiosi, no? Quelli che per il giorno di sabato, per la legge del giorno di sabato, no, diranno che Gesù che guarisce, che, no, che dà la vita, diranno che è contro Dio, anzi lo chiameranno Beelzebul, viene dal diavolo. C'è appunto un tipo di religiosità che appunto mortifica l'umano. E allora uno dice, ma sto Dio è amico degli uomini? E allora di fronte a questo uno dice, senti, io cerco di essere uomo e di sto Dio che è invidioso di noi, che si fa beffe di noi, che non vuole che noi siamo felici, umani, non me ne faccio niente. Allora c'è chi riesce a dirlo e se ne va, c'è chi non ce la fa perché ha paura e quindi vive questa vita sotto la paura, no? E allora ecco, subito la tentazione, no? Tra l'altro, lasciando stare, cioè noi dobbiamo cogliere il racconto, il senso, no? Il diavolo, lasciando perdere il diavolo con le corna, con la, no, così, il diavolo è colui che divide. E allora quel male, quella spinta, quel pensiero interiore che ci pone contro l'altro, no? Vedete, quindi il diavolo va a dire, guarda, tu non puoi essere, cioè tu che narri un Dio che si è fatto solidale, che dice la prima cosa, sono uno di voi, cioè, no? Condivido la vostra umanità in tutta la vostra fatica, in tutta la vostra morte, no, non è possibile. Infatti, tra l'altro vedete, la tentazione viene dopo questi 40 giorni di digiuno, 40 notti, sono dei numeri che dice l'esperienza, e quando appunto nella prova, no? Ebbe fame, come dire, è nella prova che la tentazione si fa più forte, no? Cioè una volta dovremo leggere Giobbe, lo dico a me, cioè nel senso che Giobbe è impegnativo, allora io lo rimando, una volta dobbiamo leggere, perché la domanda di Giobbe è questo: si può credere anche nella prova? Si può credere che Dio ci sia amico anche nel dolore e nella morte? Perché nella gioia, nella vita, sì, lo cantiamo, eccetera. Ma quando siamo male, quando di fronte a tanta sofferenza e tanta morte, si può continuare a dire che Dio ci sia amico? Questo è Giobbe. No. E lo faremo, lo leggeremo. E allora è nel momento della prova, no? In cui Gesù ha fame, che la tentazione si fa presente, no? Dicendo, il tentatore gli si avvicinò e gli disse, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Vedete, no? È proprio questo. Di quale Dio sei figlio? Cioè di un Dio che si fa, che ci narra un amore solidale alla nostra vita e che prende sul serio la nostra vita e per cui nessuno di noi può dire a delle pietre diventa pane e le mangio? Oppure di un Dio che salta l'umano, che tante volte vorremmo anche noi, eh? Cioè di un Dio boss che fa i miracoli, che ci dà le leggi, no, naturali, eccetera, però lui fa quello che vuole. Per cui lui può dire a delle pietre, un Dio così diventa pane. Ma lui. E noi possiamo solo stare lì a supplicarlo, no? Cioè un Dio che, come dire, non è con noi. Sì, è con noi, ma non è mai come noi. Perché altro da noi, perché è un Superman, tutte le... E allora ecco, di quale Dio sei figlio, no? Di quale Dio narri? Vedete, noi vorremmo che Dio venga nelle nostre vite, ma da Dio. Cioè che ci risolva i problemi, che ci faccia trovare il lavoro, che ci risolva le malattie, così, che ci tolga la fatica della vita, delle relazioni... Pensate, non solo nelle cose grosse, no? Ma anche in quelle che sono le fatiche quotidiane, cioè capirsi, già quello che mi raccomando. Allora un Dio invece che viene come uno di noi, E vedete, Gesù risponde con la parola di Dio, no? Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cioè, come dire, sì, è il pane, ma è il pane nella relazione, è il pane nell'amore, che assume anche la fatica del tempo in cui il pane bisogna aspettarlo, farlo, lavorare, no? Ma lo coglie nell'amore di una vita in relazione, dove c'è un altro che ti parla, no? Un altro che è con te, anche quando non c'è poco pane o non ce n'è, nel tempo della fame. E allora il diavolo, ancora il divisore, vedete, lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, vedete ancora di nuovo, se tu sei figlio di Dio, di quale Dio, no? Gettati giù, perché sta scritto: ai suoi angeli darò ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Vedete, stavolta è il diavolo che cita la scrittura. Anche la scrittura può essere strumentalizzata, e lo sappiamo, no? Cioè, anche tutti i fondamentalisti cristiani che ci sono vanno avanti con la Bibbia, cioè, quindi la Bibbia li puoi fare dire di tutto, cioè. Qual è il problema qui? Perché è vero che il Salmo 91 che avete in nota dice: i suoi angeli da ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in pietra. Ma vedete, come dire, questo camminare con Dio, questa vicinanza di Dio che ci viene narrata, come dire, non è una sicurezza che noi possiamo possedere, no? Come una cosa che ci abbiamo in mano. Per cui, sai, ogni tanto, come dire, io provo a lanciarmi dal vuoto, no? Vediamo, Signore, mi stai veramente pensando? Io mi lancio dal quinto piano, vediamo tu, Cioè, come dire, c'è una fatica della vita che tutti noi abbiamo, no? Dove c'è un non scontato, dove c'è una realtà, più volte cerco di sottolinearlo questo, no? Noi viviamo in un già e non ancora. Noi viviamo, crediamo che Cristo ha vinto la morte, ma la vittoria di questa morte non è piena. La stiamo aspettando. L'altro giorno, appunto, andando, perché sono andato a Pordenone, sono passato c'era tempo, mi sono venuti a prendermi in aeroporto a Venezia, abbiamo fatto un piccolo giro per Venezia, proprio sempre bello vedere Venezia, e siamo passati al ghetto, e nella zona del ghetto c'è un locale dove c'era un manifesto dei Lubavitch. I Lubavitch sono un movimento ebraico presente negli Stati Uniti, in Israele, che ha a che fare con un rabbino che si chiamava Lubavitch, morto negli anni 90 dello scorso secolo a New York, e che i suoi discepoli hanno identificato come il Messia, hanno riconosciuto come il Messia. Tant'è vero che voi trovate, soprattutto andando anche in Israele, tanti di questi manifesti dove c'è questa faccia di sto rabbino con la barba bianca, no, molto simpatico, e la scritta il Messia. E allora le persone che venivano con me, io gli stavo raccontando, gli ho detto: ah, guarda, c'è questo qui, anche qui ci sono i Lubavitch. E allora gli ho detto: perché l'hanno riconosciuto come Messia, no? E loro mi fanno: e quindi, ma è morto? E io ho detto: ma tornerà. Per loro. E allora dice: si sono messi un po' a ridere, ma gli ho detto: guardate che è la stessa cosa per noi. Anche noi guardiamo Cristo e diciamo: Signore, tu sei venuto, stiamo attendendo il tuo ritorno. Perché quando tu ci sarai per sé pienamente, ci saranno i tempi messianici. la morte non ci sarà più, l'assurdo non ci sarà più. Per cui noi camminiamo in questo assurdo, e allora, come dire, la pretesa di voler saltare questa cosa, no? Come? Mettendo alla prova Dio. Diciamo, vediamo, vediamo. No. Il Signore ci chiede di camminare nella fiducia, che non è certezza. Quando due si sposano, hanno fiducia l'uno dell'altro e dicono: speriamo. Questo lo dovremmo capire anche noi cattolici rispetto al sacramento del matrimonio, che non può mai finire, no, su, questo a volte finisce. Perché è una fiducia, perché è una... Sì, sulla fiducia in Dio, certo, è sempre un cammino nella fede. No. E ultimo, no, questo... Per cui Gesù gli rispose, vedete, di nuovo con la parola di Dio, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Vedete, intanto perché, vedete, il Signore Dio nella Bibbia, anche il rapporto che cerca di impostare con noi è un rapporto in cui Lui ci dà fiducia. Lui ci dà fiducia. Nel senso che, per esempio, nei libri profetici, dove appunto Isaia e gli altri, dove Dio dice al profeta va, digli, eccetera, come dice Alberto Mello della comunità di Bose, lui dice che in tutte le parole che noi troviamo nei libri profetici, la più importante è forse. Forse. Nel senso che il Signore manda il profeta e poi dice al profeta: forse ti ascolteranno. Io ci spero, ho fiducia, ho fiducia. Perché questo è un rapporto di vita, dove io non mi impongo all'altro, Dio non si impone a noi. Io ho fiducia, spera, attende, che noi potremo accogliere la sua parola, il suo amore. Ci fa fatica perché noi non sappiamo fino in fondo cos'è l'amore, nonostante che ricomincio Sanremo, ma neanche questa volta le canzoni riusciranno a spiegare il mistero proprio dell'amore, che non può imporsi, che non fa violenza. Ricordate il bellissimo inno, no? Di Paolo, no? L'amore non si impone, non è invidioso, non è violento, non è rancoroso. E allora così il rapporto che lui imposta con noi, che è il rapporto della vita, è quello che lui si aspetta, no, noi verso di lui. E di nuovo il diavolo lo portò su un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: tutte queste cose ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Vedete, attenzione a quest'ultima tentazione, no? Perché intanto questo sguardo è sempre interessante, anche la tentazione, come dire, solleva da terra. Le tentazioni non ci fanno stare coi piedi per terra, no? Ci fanno pensare, immaginare cose che non hanno terreno. Per cui ci solleva. E poi questa cosa dei regni, questa cosa dei regni è legato a quello che Gesù poi viene ad annunciare, no? Lui è venuto a portare il regno di Dio, il regno di Dio. E allora il diavolo lavora su quello: tu vuoi portare il regno di Dio? Bene, io ho in mano tutti i regni, perché tutti i regni di questa terra sono mossi dalle mie logiche, che sono le logiche dell'avere, del potere, dell'apparire, no? Tutti i regni, da quelli dove ci sono re, a quelli dove ci sono presidenti, a quelli più piccoli dove ci sono, eccetera, capi ufficio, no? Ognuno, no? Anche nelle famiglie, E te li do tutti, se tu mi adorerai, cioè se tu in qualche modo scegli me, scegli la mia logica, scegli, no? E allora Gesù gli dice: vattene, nemico, nemico. Lo chiama Satana, prima è stato chiamato diavolo, il divisore. Satan è una parola ebraica che significa nemico, semplicemente nemico. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Che vedete, questa frase dice proprio il poter dire solo Dio è Dio. Solo Lui e la sua logica io voglio mettere al centro della mia vita. Di questo Dio di Gesù, di questo Dio che non si impone, di questo Dio che apre relazione, di questo Dio che non cerca scorciatoie, vedete anche qui, no? Gli dice: tu vuoi conquistare tutti i regni? Guarda, te lo do io, basta che cambi. Cosa che per esempio anche nella Chiesa tante volte non si è colto, no? Cioè laddove per il regno, per l'annuncio, si fanno patti col diavolo, con il politico compiacente a cui in cambio dei finanziamenti finalmente per avere i soldi per costruire la chiesa gli promettiamo i voti, no? Poi se sto politico è un disgraziato, è uno che moralmente è molto discutibile, non importa. Ci dai i soldi per costruire la chiesa. Ecco, non sembra che sia la logica di Gesù, è interessante, no? Cioè, non sembra che noi discepoli leggiamo molto il Vangelo, no? Gesù ha un'altra logica. Gesù ha un'altra logica. Anche i mezzi che scegli per arrivare al fine, non possono, nella visione cristiana, nella visione di Gesù, non possono essere di natura diversa del fine. Non possono essere. E allora ecco, no, Signore Dio, tu adorerai. Allora il diavolo lo lasciò. Ed ecco gli angeli gli si accostavano e lo servivano. Vedete, il Signore non finirà di essere tentato, ma dire già all'inizio l'essere solidale con noi significa essere solidale anche nella nostra lotta quotidiana per scegliere la vita e per il bene. Lui vive quello che noi viviamo, cioè questa lotta con le tentazioni che sono nel nostro cuore, che sono il nostro cammino. Il combattimento spirituale, no? Quindi questo grande tema della vita cristiana e della vita umana, su cui magari poi una volta riprenderemo anche un po' a parlare, ad approfondire. Qualche domanda o risonanza così breve? No, non è che il male siamo noi, non è dire questo, no, la spinta verso il male è dentro di noi, ma c'è anche la spinta verso il bene, cioè quello che è il discernimento, quello che è no, il combattimento, che è dire che nel nostro cuore c'è la spinta verso il male, la tentazione. Voglio dire, questo penso che sia esperienza di tutti, no? Cioè che di sentire a un certo punto nonostante che da una parte, come dire, desideriamo la vita, in molte occasioni desideriamo il bene, poi sentiamo, perché se non siamo, come dire, che non ci guardiamo in faccia, cioè possiamo anche riuscire a non guardarci in faccia, però la vita ogni tanto ci muove delle cose dentro che ci fa dire: ma io sento queste cose. Il problema è che poi non solo le sento, ma le metto in pratica. È l'esperienza di Paolo che dice: io desidero fare il bene e tante volte faccio il male. Allora io non faccio solo il male, grazie a Dio, però sono in questa lotta.
Praticamente qua è l'umanità di Gesù, nel suo
È
passaggio.
lui che, appunto, narrando questo Dio che si fa uno di noi, si è fatto uno di noi, per dirci prima di tutto: ti voglio bene, Però questo farsi uno di noi significa farsi uno di noi in tutto, e anche nella fatica del nostro costruire umanità, che passa attraverso la lotta, passa attraverso la lotta. Il bene non viene così, anzi, se dobbiamo lasciarci andare così, vediamo che è più facile che andiamo al male. Ma bene, bisogna assumerlo, volerlo, costruirlo.
Marco, ma hai fatto riferimento al compimento, cioè all'attesa del
ritorno del Signore.
Ma l'incontro con Cristo nella morte, in qualche modo, realizza già questo o è una cosa diversa?
Lo sapremo quando moriremo. Perché sì, nel senso che effettivamente qui la teologia cattolica dice che no, cioè che ci dovremo lì, dormiremo in attesa del giorno ultimo in cui la teologia ortodossa dice che invece saremo, dato che non ci sarà il tempo, saremo già l'ultimo giorno, però sono pensieri, non abbiamo esperienza. Per cui. Dall'altra parte, però, io credo sia sempre interessante questo, che la Bibbia ci invita più a guardare la vita adesso che dopo, no? Cioè quella frase che vi dicevo già in qualche altro contesto, che il problema non è la vita dopo la morte, ma che ci sia una vita prima della morte. Io credo che questa sia la cosa importante. Riuscire a vivere adesso, poi. Bene, allora buona serata a tutti voi, buona, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.